chi sei per me? Chi sei per me? Ci pensavo in questi giorni. Cosa rappresenti per me? Cosa sono per te? Quanto vale la tua dignità? Quanto vale la mia dignità per te? La risposta più corretta, immediata e al tempo stesso più profonda alla domanda chi sei per me è questa. Il valore che ti riconosco dipende dal valore che io penso tu abbia per Dio. E il brano che stiamo per leggere ci interroga sul valore del prossimo. Ma non solo, i versetti che stiamo per leggere ci invitano a riflettere sul vero senso della vita, perché in base alle parole di Gesù la nostra vita essenzialmente è fatta di amore. Quello che dà significato vero alla tua, alla mia vita è l'amore di Dio per noi e il nostro amore per il prossimo. Qualcuno chiede a Gesù: qual è il comandamento più importante? Gesù risponde: ama il Signore con tutto il tuo essere e ama il tuo prossimo come te stesso. Qualcuno chiede a Gesù: Signore, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Lo leggiamo in Luca capitolo 10, dal versetto 25. E Gesù risponde a questo esperto della legge, questo teologo: nella legge cioè di Mosè, cosa sta scritto? Come leggi? E quest'uomo risponde: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua forza, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. Vedete che ricordano e ritornano i due grandi comandamenti: amare Dio e amare gli altri. Gesù risponde a questa persona: hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Ma questo teologo, volendo giustificarsi, dice a Gesù: e chi è il mio prossimo? Domandona. Nel caso di questo dottore della legge, questa domanda è una scappatoia, è un tentativo di fuga. Signore, la cosa più importante che io possa fare per gli altri è amarli. Ma chi è il mio prossimo? Ama il tuo prossimo come te stesso, ma chi è il mio prossimo? Non posso amare tutta l'umanità. Oggi tu potresti chiederti: ma cosa posso fare per 8 miliardi di persone? Potrei essere la persona più ricca al mondo, ma cosa posso fare per 8 miliardi di persone e per tutta la popolazione umana? Allora, quello che per questo teologo è un cavillo, per te, per me, che ci poniamo seriamente questa domanda, vogliamo essere realistici, vero? Obiettivi nel fare la volontà di Dio, ci chiediamo: ma chi è il mio prossimo? Come faccio a fare del bene? Sì? Lo sei anche tu per me. Meraviglioso questo io di questa nostra bimba. Chi è il mio prossimo? Allora Gesù racconta questa storia per chiarire le cose a quell'uomo e a noi. Gesù racconta la famosa parabola del buon samaritano. C'era un uomo in viaggio da Gerusalemme a Gerico, una strada pericolosissima, una strada che era sulla cronaca, sui giornali all'epoca, forse tutti i giorni, una via pericolosa, però c'erano persone che non avevano altra alternativa. Non era come oggi, che non fai, se non fai la superstrada, fai la parallela, fai l'altra strada, prendi l'autostrada. Per qualcuno era un obbligo percorrere quella strada di sangue, conosciuta per gli attacchi, le aggressioni, i furti, le rapine e anche per degli omicidi. Un uomo stava viaggiando per quella strada e viene aggredito da briganti che lo lasciano mezzo morto. Da quella strada passano due persone religiose dell'epoca, il sacerdote, il levita, vedono il malcapitato, ma cambiano marciapiede e se ne vanno. Poi passa una terza persona che vede la persona massacrata, derubata, sanguinante e si ferma. E chi si ferma a prestare soccorso è la persona che nessun ebreo avrebbe potuto immaginare nei panni della persona misericordiosa, della persona con un cuore buono, un samaritano. Tanti erano i pregiudizi verso i samaritani, profondo era l'odio etnico tra giudei e samaritani. I samaritani erano percepiti come miscredenti, i samaritani erano considerati un ibrido socio-culturale, ma anche dal punto di vista religioso, non puri. I samaritani erano gli immigrati, i trapiantati, le persone con cui non bisognava avere niente a che fare, che avevano rovinato la loro terra, dicevano, pensavano gli ebrei. Ora un samaritano si ferma, presta soccorso, prende il malcapitato, lo mette sulla sua cavalcatura, lo porta a una struttura, a una locanda, diremmo oggi ospedale, pronto soccorso, B&B, hotel, e il samaritano si prende cura di questa persona e dice all'oste: quello che spendi in più io te lo darò, al mio ritorno pagherò tutto, salderò, pagherò la fattura che mi manderai. Ora Gesù dice, come abbiamo letto, a quella persona: ma senti, alla fine della storia, ma chi è stato il prossimo della persona vittima dell'aggressione, della rapina? Beh, è stato chi ha usato misericordia. E allora Gesù dice a quel dottore della legge di Mosè: vai e fai anche tu la stessa cosa. Ecco come essere il prossimo. E quest'uomo inizia la conversazione con Gesù, diciamo, in maniera passiva, dicendo: e chi è il mio prossimo? Gesù invece conclude la questione ribaltando il concetto, in maniera attiva: come essere prossimo rispetto a chi ha bisogno. Cioè non bisogna aspettare che qualcuno ti chieda, implori il tuo aiuto, ma Gesù sta dicendo: tu, se puoi, avvicinati a chi ha bisogno, a chi è in difficoltà, a chi forse non ha neanche la forza di gridare aiuto come l'uomo della storia del buon samaritano, ma la cui situazione grida aiuto. Chi sei per me? Chi sono per te? Che valore dai alla vita umana, alla dignità umana, a chi ti sta accanto o alla persona che potresti aiutare? Chi siamo l'uno per l'altro? Notavo che per il teologo l'uomo ferito è un argomento di dibattito. Per i banditi quell'uomo ferito è qualcuno da derubare. Per i religiosi quell'uomo è un problema da evitare, perché sennò fanno tardi, perché hanno le loro questioni religiose a cui pensare. Per l'oste quell'uomo vittima dell'aggressione è un cliente interessante. Ma ci pensi nei panni dell'oste? Ti arriva una persona che accompagna un'altra persona, quella persona risiederà nella tua struttura per diversi giorni, perché le ferite sono gravi. Quella persona non si potrà riprendere prima di diversi giorni. Pensa al conto, pensa a quanto ti converrà. Per il samaritano invece quell'uomo è un essere umano da aiutare. Signore, aiutami a vedere nell'altro un essere umano. Signore, aiutami a vedere sempre nell'altro qualcuno a cui fare del bene nel tuo nome. Non importa la provenienza, non importa il titolo di studio, è relativa all'estrazione, la lingua, il dialetto parlati. Per il samaritano quella era una persona da aiutare, da soccorrere, da salvare. Per Gesù, dicevo all'inizio che il modo in cui ti vedo dipende dal modo in cui penso che Dio ti veda. Se io credo in Dio e se io credo nel messaggio della croce, vedrò o dovrei vedere gli altri con la lente dell'amore di Dio o no? Per Gesù non solo l'uomo vittima dell'aggressione è degna di amore, di cura, di aiuto, ma per il Signore anche tutti gli altri protagonisti della storia hanno bisogno di aiuto. Per il Signore, il teologo che pone la domanda tendenziosa e insidiosa ha bisogno di salvezza. Per il Signore, i banditi hanno bisogno di cambiare la loro vita grazie all'effetto dell'amore di Dio in loro. Per il Signore, i religiosi hanno bisogno di essere salvati dalla loro religiosità senza frutto, dalla loro ipocrisia spirituale. Per il Signore, il gestore della locanda ha bisogno del suo amore. Per il Signore, il samaritano ha valore. Tutte sono persone per cui Gesù ha offerto la sua vita. Il buon samaritano è una persona amorevole e di conseguenza dona, offre senza aspettarsi ricompense, senza guardare alle convenienze. Quante volte quello che io chiamo amore passa per le mie convenienze, per i miei ragionamenti. Ma l'amore dal punto di vista di Dio è donare senza aspettarsi niente in cambio. Il samaritano cosa dona? Ci hai pensato? Il samaritano cosa fa? È un uomo d'amore. Il samaritano è un uomo pieno di misericordia, di compassione. Ma cosa dà? Cosa offre? Pensiamoci, ragioniamoci insieme. Il samaritano, secondo me, dona innanzitutto tempo. Tempo di fermarsi. A volte non ho il tempo di fermarmi. A volte non troviamo il tempo di fermarci. Ma l'amore ci dovrebbe portare sempre a fermarci. Il samaritano si ferma, scende dalla sua cavalcatura, dedica minuti, ore, non sappiamo quante, a quello sconosciuto, a quell'uomo che però ha bisogno di essere aiutato, quell'uomo disperato, quell'uomo moribondo. Signore, voglio donarti e voglio donare agli altri il mio tempo. Quell'uomo offre impegno, ma pensi che sia stato facile per il samaritano? Non è stata una questione semplice. L'impegno, scendere, abbassarsi, sporcarsi di sangue, i propri abiti, forse costosi. Quell'uomo prende il suo olio, prende il suo vino, prende il suo disinfettante, prende il suo lenitivo, vino disinfettante, olio lenitivo. Le sue cose. L'amore è questo. Una missionaria, letteralmente leggendaria, Amy Carmichael, scriveva: si può dare senza amare, non si può amare senza dare. Se amo, offro. Offro il mio tempo. Se amo, offro, metto a disposizione le mie cose. Quell'uomo, il samaritano, che Gesù elogia per la sua azione benefica, dona denaro. Dona denaro perché dà un anticipo presso la struttura alla quale affida quel disgraziato. che aveva soccorso per strada, si era fermato. Quest'uomo non solo paga l'anticipo, ma promette di pagare il saldo, di saldare alla fine, assicurando il trattamento, il cibo, l'assistenza di cui il malcapitato aveva necessità. Pensavo anche un'altra cosa, che il buon samaritano rinuncia anche a quanto avrebbe potuto guadagnare in quelle ore non lavorate. Ma ci pensi? Il tempo è denaro. E io immagino il samaritano come un uomo che era lì in viaggio, viste le sue possibilità, io lo immagino come un uomo d'affari. Un uomo d'affari in viaggio, una persona in viaggio per lavoro, che ha determinate possibilità. È chiaro, è evidente da tutta la storia che il buon samaritano ha i soldi, ha certe possibilità economiche, ma non è scontato affatto che quell'uomo metta a disposizione di Dio e del prossimo quello che ha. Pensa anche, per favore, alle ore non lavorate, ai clienti a cui dover chiamare per dire non posso venire, forse i clienti persi, i soldi persi per fare del bene. Io credo che non ci sia storia più bella per spiegare l'amore per il prossimo che la parabola o che la storia realmente accaduta del buon samaritano, perché visti i particolari a me sembra cronaca di quei giorni, piuttosto che una storia inventata dal Signore, come classicamente lo sono le parabole. Chi sei per me? Tutto dipende da chi sei per il Signore. E sappiamo che la storia del buon samaritano rappresenta in maniera eccellente la storia del Calvario. Gesù, il nostro divino benefattore, è venuto a soccorrerci, è vero? Il buon samaritano, io so che questa idea era scandalosa per un ebreo del tempo di Gesù, paragonare il Signore a chi? A un samaritano, a un immigrato, a un ibrido cultural-spirituale. Eppure questo fa il Signore, sconvolge. Il Signore a volte parla e agisce in maniera che noi definiremmo scandalosa, assurda, pazzesca. Ma il Signore lo faceva apposta, per scardinare tutte le convinzioni religiose sbagliate, convinzioni culturali errate al tempo. Tu chi sei per me? Tutto dipende da chi sei per il Signore. Il Signore ha dato la sua vita per te, allora tu vali anche per me. Il Signore si è fermato per te e allora tu vali anche per me. Il Signore ha dato tutto quello che aveva pur di non perderti, per darti la vita eterna. Allora la tua dignità vale quanto la mia dignità. Allora la tua vita vale quanto la mia. Allora la tua famiglia è importante quanto la mia famiglia. Allora la tua integrazione è importante quanto la mia integrazione. E allora tutto cambia, il tuo futuro vale quanto il mio futuro. I tuoi progetti valgono quanto i miei progetti. La tua serenità vale quanto la mia serenità. Se io solo penso che tu vali per il Signore, dovresti valere per me tanto quanto valgo io, dovresti valere tanto per me perché sei una creatura di Dio, sei un essere unico e irripetibile, desiderato e portato all'esistenza dal nostro comune creatore. C'è un passo nella Bibbia, in Giobbe, in cui si dice: tu sei uguale a me, anche io sono stato tratto dall'argilla come te. In quanto creature, noi abbiamo valore, Dio ci ha voluto. Tu non sei un errore, tu non sei frutto del caso, Dio ti ha voluto, tu sei un dono di Dio, ricordalo, tu sei preziosa, tu sei prezioso. Cerchiamo di trasmetterlo, trasmettiamolo ai nostri figli, ai nostri nipoti, trasmettiamolo ai bambini. Iniziamo fin da quando sono molto piccoli, così magari se ne ricorderanno quando sono adolescenti, quando si guardano allo specchio, e spesso non solo durante l'adolescenza, quando a volte ci si detesta, non ci si accetta, quando a volte pensiamo alla nostra vita come frutto di un errore o come una serie di errori. Ricordiamocelo, diciamolo a noi stessi, perché lo dichiara Dio: tu sei preziosa, tu sei prezioso, tu vali per me, perché sei importante per Dio. Dovrei valere tanto per te, tu dovresti valere tanto per me, perché il Figlio di Dio ha dato la sua vita innocente anche per me, anche per te. Vi ricordate quando, scrivendo ai Romani, l'Apostolo Paolo raccomanda la tolleranza quanto a costumi, ad abitudini, a diete, a ricorrenze ebraiche? L'Apostolo Paolo raccomanda di essere morbidi, flessibili, tolleranti. Non mi lasciano mai quelle parole dell'Apostolo quando raccomanda, dicevo, mi raccomando, non perdere per un cibo, per un piatto a tavola, colui, qualcuno per il quale Cristo è morto. A volte ho fatto l'errore di svendere qualcuno, di disprezzare qualcuno, di mancare di considerazione a qualcuno solo perché aveva convinzioni diverse, idee diverse, modi di vivere i giorni dell'anno diversi rispetto a me, modi di mangiare diversi rispetto a me. La parola di Dio è sempre attuale. Non perdere per un cibo qualcuno per cui Cristo ha dato la sua vita, per un'idea, per un punto di vista. A volte dimentichiamo, capita solo a me, a volte dimentichiamo che il prezzo che il Signore ci ha attribuito è la vita di Cristo. Questo è il valore che hai. Il Calvario ha un perché, anche a causa della mia necessità di riscatto, della tua necessità di riscatto. Chi sei per me? La risposta più corretta, immediata e al tempo stesso più profonda è: il valore che ti riconosco dipende dal valore che penso tu abbia per Dio. Ci alziamo in piedi per pregare. Signore, grazie per il tuo messaggio anche stamattina, messaggio che forse, come è capitato a me, capita a diversi, mette in discussione pensieri, sentimenti, ragionamenti. Signore Dio, perdonami, perdonaci. Vogliamo, Signore, fare nostra la tua parola. E per farlo abbiamo bisogno che tu ci aiuti. Fa che possiamo pensare agli altri come tu pensi a loro. Signore, donaci il tuo amore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.